comparsa qui come una specie di apparizione la nostra amica Roberta Lombardi, assessore alla transizione ecologica e alla trasformazione digitale della Regione Lazio. Bentornata.
Grazie.
Abbronzata, rilassata.
Bentrovati a tutti. Sono tornati in insostenibili.
Esattamente.
Anche Elisa però, bisogna dirlo.
Sì,
eh?
No, Elisa non è tornata, oggi no, è partita invece.
Devo fare il colpo. Buongiorno, bentornata. Vedendo Roberta,
buongiorno,
ho provato
editori.
Quello che provi quando torni a scuola dopo un paio, perché mo so, un mese e mezzo, due mesi quasi.
Dai primi d'agosto che non ci vediamo.
No, mi sa fine luglio addirittura.
Sì, vabbè.
E l'ho accolta con un sorriso grosso così, perché hai sono ieri il compagnetto di classe che non vedevi da un po', no? Però posso dire una cosa su Ed Sheeran?
Sì, ti piace?
A metà degli anni 80, quando
Gigi D'Alessio lo preferisce,
la mia. Non gli avrebbero dato le pizze in testa a tutti quelli, non.
Ma io non poi io veramente mi ostino a cercare di convincermi che è inutile parlare di musica con te, perché
no, la canzone tu è molto bella.
Ah, meno male,
però sto tua. Dipetto così troppo felice, ti pettinato bene.
Ero scettino.
Uno di quelli che arriva a un comitivo e gli accecca via scarpe nuove, capito? Facciano così, e poi debattezzavano le scarpe perché era troppo.
E
felice.
Quindi qual è il look adatto secondo te a un cantante?
No,
di
il
grido?
Look, non ci crede nessuno. Mi sa del finto prete, della finta monaca lui. Cioè, secondo me lui fuori dalle canzoni si è frusta da solo.
Bene.
Si mette le maschere, fa il bondage, però quando canta così sembra uno, capito,
su questa immagine agghiacciante. Torniamo, prima di entrare nel vivo con la nostra
sì,
amica no, Roberta
Lombardi. Ma che ci azzeccava con gli insostenibili, non l'ho capito.
È insostenibile proprio lui.
È un'incursione proprio così,
uscirei,
scusate, come si chiama la canzone? Perfect. E quindi ci entra come
io sono il contrario.
Tu sei il contrario.
No, ringrazio Alessio per il collegamento che ha approntato, per quello che è successo questa notte nelle Marche. Sono caduti, è caduta l'acqua che normalmente cade in 6 mesi, in 3 ore.
420 millilitri,
una cosa pazzesca. C'era un bambino disperso, danni enormi, quindi
10 morti.
Grazie Alessio Di Francesco di aver approntato il collegamento.
Adesso lo faremo subito. Innanzi, prima di entrare nel vivo in tutto questo, diamo altri due consigli, diciamo, di amici nostri. Una è il Pigneto Film Festival. A settembre torna anche quest'anno il Pigneto Film Festival, una settimana di festa e cultura durante la quale si alterneranno musica, spettacoli, letteratura e proiezioni cinematografiche. Il quartiere diventerà un grande set a cielo aperto in cui verranno girati corti dei registi internazionali nazionali in gara. La rassegna si terrà dal 18 al 24 settembre, quindi sta per cominciare al Pigneto, e tanti eventi disseminati per la città ci avvicineranno al festival. Per ogni informazione pignetofilmfest@gmail.com o www.pignetofilmfestival.com. New Sound Level è media partner del festival. E poi soluzioni tecnoedili, costruzioni, ristrutturazioni, manutenzione di immobili civili e industriali, tutto questo è soluzioni tecnoedili, specializzate in lavori di impermeabilizzazione, isolamento termoacustico e lavori di demolizione. La soluzione tecnoedili si trova a Roma, in piazza Gondar 14. Per saperne di più, scrivi a soluzioni tecnoedili, tecno.edili@outlook.it, e ricorda, tecno è con la K. Rieccoci qua, guarda che mi tocca fare Roberta a me, che sono un paludato attore di 40 anni di teatro, ma hanno lasciato solo, mi tocca fare queste citazioni che io spesso sfuggo e le lascio al mio compagnuccio, invece oggi mi tocca farle a me, ma insomma questo fa parte del lavoro del conduttore che mi sto inventando, non reinventando. Bentornata, benvenuta ancora Roberta Lombardi, che ci racconta cosa succederà oggi, di che cosa parleremo.
Allora, noi riprendiamo questa buona abitudine settimanale del venerdì, ci vediamo per un'ora, oggi siamo partiti un po' più in ritardo, l'appuntamento sarà fisso sempre su New Sound Level alle 11, una striscia di un'ora gli inascoltabili all'interno dell'appuntamento della mattina gli insostenibili, o meglio il contrario, ho detto esattamente, vedi? Si vede che devo, come dire, riattivare
arrugginita dalle ferie d'agosto.
Esatto, la radio è diventata solo da ascoltare in queste settimane. Allora, la striscia settimanale è quella degli insostenibili, che dove si parlano ovviamente di temi e di ecologia, di sostenibilità, di transizione ecologica. La transizione è quella fase da questo modello di sviluppo di cui vediamo, purtroppo stava parlando prima Nick della terribile alluvione nelle Marche di questa notte, quindi dove vediamo quotidianamente e in maniera improvvisa e tragica quelli che sono gli effetti da questo modello di sviluppo che ha portato a delle alterazioni del nostro ambiente naturale, delle nostre condizioni atmosferiche, dei nostri territori, che sono poi quelle che creano le vere occasioni di pericolo quando succedono eventi come quello di questa notte, a un modello di diciamo presenza dell'uomo e quindi tutte le sue attività, a partire da quelle economiche, più rispettose dell'ambiente. Lo scopo di questa striscia l'abbiamo iniziata febbraio dell'anno scorso.
Esatto.
Sono diversi mesi, siamo stati anche premiati col microfono d'oro di questa cosa.
Picchia.
Mi vanto tantissimo e quindi continuerò a dirla fino almeno al 2023.
Fino al prossimo premio.
E perché è importante appunto creare un momento molto piacevole, perché poi insomma spero che sia anche piacevole per gli ascoltatori, almeno quanto è piacevole per noi scambiare opinioni su questo argomento, però fare un po' di informazione e divulgazione, anche perché tutto è nato, vi ricordo, un anno fa più o meno, quando vedevamo, soprattutto io leggendo la rassegna stampa quotidiana, tutte le fake news che vengono propinate ogni giorno sui temi della sostenibilità, sui temi dell'energia, sui temi dei cambiamenti climatici. Un anno fa era un altro mondo ancora, perché è vero che uscivamo da 2 anni di Covid, ma non c'era ancora la guerra e soprattutto si iniziavano a vedere quei problemi relativi all'approvvigionamento e ai costi dell'energia,
che sono esplosi con
che
la
sono
guerra,
esplosi diciamo già qualche mese prima della guerra e poi in maniera esponenziale con la guerra, anche con la minaccia dell'interruzione degli approvvigionamenti del gas russo, da cui noi siamo
minaccia ahimè è diventata realtà molto spesso,
minaccia
perché con la scusa dei pezzi di ricambio
certo,
bloccati dalle sanzioni.
Esatto, che è successo molto spesso in questi anni. Ogni mattina ci svegliavamo vedendo magari un'agenzia,
quanto ce ne danno
una cosa,
oggi?
Esatto. Quindi ecco, riprendiamo oggi, riprendiamo tra l'altro, mi dispiace tantissimo per i colleghi delle Marche, per i cittadini delle Marche, con questo episodio tragicissimo di ieri notte, con questa alluvione che ha visto coinvolta la zona di Senigallia. D'altronde quando ci sono queste precipitazioni così forti su territori che sono fortemente antropizzati, che significa fortemente antropizzati? Fortemente alterati dalla presenza dell'essere umano, quindi fortemente costruiti, cementificati, magari argini cementificati, disboscati, tolti quegli alberi che naturalmente con le loro radici trattengono il terreno, che invece non essendo più trattenuto, quando succedono questi eventi atmosferici così improvvisi, così forti, inevitabilmente
e ci mettiamo sopra anche la siccità che rende praticamente impermeabile, no? Ci scorre sopra come una tempesta
quando non piove da tanto tempo. Non è che poi tu dici ecco ha fatto ieri quello che non faceva da 6 mesi, ci siamo rimessi in paro. Non funziona così, perché un terreno che non viene in maniera costante innaffiato, quindi ammorbidito,
idratato
e quindi diventa permeabile, quindi l'acqua con tutte le sue sostanze nutritive scende e alimenta, nutre, arricchisce il terreno praticamente si desertifica e quando arrivano queste precipitazioni così forti
si ribella semplicemente,
si ribella,
si fa scorrere sopra
l'acqua. Esatto, è come se voi metteste un pezzo di plastica impermeabile e ci mettete tanta acqua. Che succede? Che l'acqua scorre con sempre più velocità e purtroppo in questo caso porta via tutto quello che trova.
E ci vorrebbe la pioggerellina all'inglese, cosa che invece con le bombe d'acqua sono esattamente l'opposto.
Esatto.
Tutti noi siamo portati a pensare, no? Normalmente che dice beh piove finalmente. No, io mi ricordo un filmato che c'è stato, un video, insomma un telegiornale di qualche settimana fa, al nord, di un signore che era in ginocchio con tutti i suoi campi di mais, di pannocchie per la siccità, dice finalmente ha piovuto. Ecco, quello che non è successo, in 20 minuti io ho finito di soffrire perché mi si è schiantato completamente tutto il campo di pannocchie.
Esatto.
Quindi è veramente una situazione terribile.
E il caro alimentare di queste ultime settimane / mesi non dipende, come ecco un'altra fake news che spesso sento dire, dai costi dell'energia. Dipende anche da quello, perché poi ovviamente energia, carburanti, derivati del petrolio, prodotti chimici per andare a fare le concimazioni piuttosto che le protezioni delle colture, eccetera, eccetera. Ma quello che veramente è il grande fattore che sta creando questo aumento inopinato dei costi è proprio il fattore climatico, perché delle colture che con tanta fatica, con tanto sforzo anche economico da parte degli agricoltori sono state portate avanti per mesi, magari in una notte vengono spazzate via.
Ma pensiamo alle risaie, al nord, in Piemonte eccetera, cioè 4/5 delle risaie sono secche, hanno dovuto di corsa sostituire una coltivazione o un'altra. Io leggevo che in Calabria, in Sicilia adesso, dice ma guarda che geniali questi ragazzi, effettivamente geniali, stanno sostituendo gli agrumeti con gli alberi di mango, di avocado, di passion fruit, cioè sicuramente sono bravissimi. Ma vi rendete conto che significa questo, neanche tanto simbolicamente, significa un cambio totale di quello che è il nostro mondo.
E non è tanto un cambio di abitudini alimentari, perché quello sarebbe la cosa minore, è un cambio di un ecosistema, perché nel momento in cui tu vai a inserire un elemento naturale, che sia ad esempio una pianta, all'interno di un ecosistema dove tutto è in perfetto equilibrio, perché la natura è perfetta, quindi crea un equilibrio fra tutti i suoi elementi, minerali, vegetali e animali, vai a inserire un elemento di novità e quell'ecosistema deve ritrovare un suo equilibrio. Se c'è tanta biodiversità, questo ce lo spiegava molto bene il mio direttore del Dipartimento Ambiente, che è anche un divulgatore scientifico, se c'è tanta biodiversità quell'ecosistema ha le chance per rimettersi in equilibrio in tempi brevi e ottimali e ricreare delle condizioni ottimali. Se c'è povertà di ecosistema, se c'è povertà di biodiversità, le stesse specie vegetali e animali presenti in quell'ecosistema non ritrovano l'equilibrio e quell'ecosistema è alterato in maniera permanente. Quindi giusto trovare delle alternative compatibili con appunto un determinato ecosistema, introdurre un nuovo sistema di colture, ma bisogna farlo sempre considerando che tu stai mettendo un elemento estraneo e quindi devi avere un ambiente intorno a te che abbia la resilienza, l'adattabilità, la capacità di ricostruirsi intorno a quell'elemento nuovo. Quindi noi dobbiamo difendere il nostro ecosistema, dobbiamo difendere la nostra biodiversità.
E dobbiamo farlo tutti, uno per uno.
Una cosa che non c'entra niente col clima, ma c'entra col discorso dei prezzi, secondo me, e ti chiedo ovviamente. Negli anni, nel corso degli ultimi decenni, soprattutto nell'ultimo decennio, c'è stata una lamentela da parte degli agricoltori, al di là del clima, di come vengono, tra virgolette, sfruttati dalle grandi piattaforme d'acquisto. Cioè io trovo allucinante, io tutti credo, che un contadino debba prendere 20 centesimi al chilo per una cosa che poi viene venduta a 2 euro, debbano come al solito guadagnare, come succede con l'energia, col petrolio, gli speculatori, quelli che fanno i passaggi di mano più che chi crea questo prodotto. E c'è un problema legato ai costi e alla sostenibilità anche proprio alla base. Cioè bisognerebbe, secondo me, ti chiedo se è possibile stabilire, visto che si parla di prezzi fissati per il gas, per l'agricoltura bisognerebbe tutelare gli agricoltori mettendo un prezzo minimo garantito sotto il quale non si può andare, non ci sono leggi di mercato, perché quell'agricoltore con i 20 centesimi in più che prende e quindi non viene sfruttato, probabilmente si può permettere una pioggia che gli devasta un campo, adesso sto dicendo delle cose così, ma la prima tutela sta proprio nel fatto che sfruttare così tanto all'osso chi produce per far guadagnare chi manovra, chi la trasporta, chi la porta e chi la vende, alla lunga comunque riduce talmente tanto le risorse economiche per poter programmare, rifare un campo, gestirlo, fare una protezione per i campi anche a livello di come l'acqua può creare danni o meno, e anziché sfruttarli all'osso così tanto per portarli a prendere. Ci sono stati agricoltori in Sicilia, mi pare, quei limoni che hanno buttato i limoni.
Sì,
hanno
ci detto,
ma io piuttosto che regalate a te li,
certo,
butto.
Li butto.
Allora non si potrebbe, non si dovrebbe cominciare a ragionare anche così. Cioè un agricoltore non può guadagnare meno di quella cifra se quello che ha speso, e perdonatemi, il mazzo che si è fatto vale 10 volte di più.
Io sono assolutamente d'accordo con te. Le politiche agricole comunitarie sono un po' ambivalenti da questo punto di vista. Da una parte hanno un sistema di aiuti, sovvenzioni, anche come dire sostegni agli investimenti nella trasformazione delle tecnologie agronomiche per andare a, come dire, coltivare sempre migliori prodotti.
Anche per investire, migliore... no? Fare prodotti nuovi, studi nuovi.
Dall'altra però è la stessa Unione Europea delle quote latte, quote agrumi,
esatto,
e cose del
è
genere.
Pazzesco.
Allora si innesta, e qui ritorno sempre al tema della transizione, in un modello economico, in questo caso turboliberista, dicono quelli bravi, dove si pensava fino a qualche anno fa, ma molti ancora purtroppo lo pensano, che il mercato sia...
autoregoli.
E così non avviene, così non abbiamo visto. Lasciare al libero mercato tutto, dal servizio pubblico essenziale che può essere la sanità, alla scuola,
l'acqua pubblica,
all'acqua,
ma ne abbiamo di esempi in giro per l'Europa e ancora
questo,
non si capisce
tutto
sta cosa.
Questo significa che ci sono delle aberrazioni e delle alterazioni che non sono solo quelle dell'ambiente naturale, che pure sono gravissime, ma sono anche delle alterazioni e delle aberrazioni nell'attività umana, nelle condizioni di vita dell'uomo, nelle condizioni anche di sostentamento dell'uomo da parte attraverso
quello,
la propria
quello
attività.
Che sta facendo Amazon per gli acquisti online lo fa la grande distribuzione da 30 anni. La grande distribuzione ha devastato il mondo dell'acquisto dal produttore, perché con la storia del quello che fa Amazon uguale, cioè, le grandi quantità, le grandi poi alla fine hai
la
ucciso.
Comodità, sto in salotto, sto
hai
seduto, mi arriva la roba in altro giorno sulla terra, dolce nera, esattamente quello che stiamo vivendo noi, un altro giorno sulla terra, qui con noi Roberta Lombardi a vivere questo giorno, assessore alla transizione ecologica della regione Lazio, che sta adesso bel bello cominciando, prima dell'incursione di Nicola Caprera che ci ha portato totalmente fuori strada. Entriamo nel vivo di quello che c'eravamo programmati e previsti per oggi, raccontaci Roberta.
Sì, allora, le buone notizie che abbiamo saltato, grazie.
Recuperiamole subito che ce n'è bisogno.
Le recuperiamo magari in coda, insieme a un bando molto interessante che è uscito recentemente, che è molto utile per le famiglie del Lazio. Ma io vi volevo parlare di una cosa che succederà domani.
Benissimo.
Sabato 17 settembre al Castello di Santa Severa, di cui abbiamo parlato già parecchie volte, e domani si terrà un workshop internazionale di progettazione che si chiama Etruscan Landscapes Mediterranean Glances, che è oggetto di analisi di un ampio settore della regione Lazio, nel quale sono presenti alcuni tra i più importanti centri dell'Etruria. L'intento di questo workshop è quello di studiare soluzioni utili alla preservazione e alla valorizzazione di un territorio molto prezioso per caratteristiche ambientali, storiche, culturali, e un territorio in cui l'impatto di un'antica città come quella degli Etruschi, civiltà come quella degli Etruschi, ha contribuito a modellare un paesaggio con dei segni e delle connotazioni assolutamente originali e assolutamente uniche, che hanno costruito, diciamo, quella che è l'attuale configurazione della regione a nord di Roma, e diciamo facendone qualcosa di assolutamente, appunto, unico al mondo. L'apertura al mondo accademico internazionale offerto da questo workshop si innesta in un rapporto esistente da qualche anno, un rapporto di stretta collaborazione che la Regione Lazio ha già avviato con la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della provincia di Viterbo e dell'Etruria Meridionale, e la Sapienza, che è l'Università di Roma, che è impegnata in questo ampio quadro territoriale con scavi e ricerche archeologiche, appunto, di fama internazionale. Negli ultimi anni la collaborazione che c'è fra, appunto, Sapienza, Sovrintendenza e Regione Lazio, proprio qui a Santa Severa, ha dato origine a quella quella valorizzazione di questo sistema Santa Severa, che è costituito dal castello, sito archeologico di Pirgi, che tra l'altro abbiamo già presentato, e anche il cui valore simbolico di punto di incontro tra civiltà, culture e religioni diverse in antichità è, come dire, un valore che ci dovremmo portare anche adesso, soprattutto in questo mondo così in conflittualità, e tutta l'area della riserva naturale di Macchia Tonda, che quindi mettiamo insieme storia, archeologia, paesaggio, cultura, e ne facciamo un sistema unico proprio grazie a questo protocollo di collaborazione. E quindi noi oggi, io vi ho voluto portare una professoressa, che è un professore associato di etruscologia e antichità italiche, nonché direttrice del Museo delle Antichità Etrusche Italiche, Polo Museale La Sapienza, nonché coordinatrice.
Accidenti. Quanti del... sono? È una sola?
Sì, è una etrina, ma è una forte. Coordinatrice del curriculum di etruscologia della scuola di dottorato in archeologia, Dipartimento di Scienze dell'Antichità della Sapienza. La professoressa Laura Michetti.
Buongiorno professoressa, io credo che annunciando tutte le sue qualifiche abbiamo già finito il tempo a disposizione praticamente. Benvenuta.
Buongiorno, grazie mille.
Buongiorno professoressa, allora ci racconti un po' che cosa succederà domani al castello, e che cosa, insomma, questo workshop è la conclusione di un percorso che è stato fatto in questi mesi.
Sì, infatti lei ha illustrato perfettamente tutto quanto, e diciamo che le forze della Sapienza sono da tanti anni impegnate a Santa Severa, in questo eccezionale luogo archeologico che è Pirgi, ma non solo, diciamo che tutti i luoghi oggetti di questo percorso sono dei luoghi che vedono gli archeologi, gli etruscologi, insomma, impegnati negli scavi, nelle ricerche. Ma il bello di questa iniziativa è proprio unire le forze giovani, quindi di studenti universitari di vari paesi europei, ma anche dell'America Latina, che hanno vissuto molti giorni nel castello di Santa Severa per elaborare proprio dei piani di tutela, valorizzazione, promozione di luoghi archeologici che sono molto delicati. Io penso proprio a Pirgio, a questo luogo che era il porto di una grande città etrusca, che è sempre oggetto di, dell'avanzamento del mare, che piano piano, diciamo, porta via dalle strutture archeologiche. Quindi sono luoghi molto delicati, ma che dobbiamo assolutamente preservare per condividerli con le comunità locali, con la cittadinanza, con le, diciamo, coloro che vivono la regione Lazio e sono assolutamente, diciamo, in qualche modo depositari di un patrimonio culturale importantissimo. Quindi tutto quello che possiamo fare, proprio facendo leva sulle forze dei giovani studenti di archeologia e di architettura in questo caso, penso che sia tutto prezioso, sia per loro, per i ragazzi che vanno formandosi anche con una mentalità proprio di attenzione al nostro eccezionale patrimonio culturale dell'Italia e del Lazio in particolare in questo caso, e per tutti quanti, per noi docenti universitari, ma per tutti i cittadini che poi di questi beni sono appunto quelli che in qualche modo hanno in affidamento questa eredità. Quindi è molto importante la presenza della regione, perché la regione ci ospita e collaboriamo benissimo da anni ormai con le varie, diciamo, strutture della regione Lazio e con la sovrintendenza in quelli che sono dei progetti che devono assolutamente essere condivisi, dei progetti comuni, perché se no non si va da nessuna parte se si lavora da soli o senza dialogo. Quindi è veramente molto bella questa collaborazione, ed è bello anche il simbolo di Pirgi, che è lo scavo che stiamo conducendo proprio in questo mese, che è un grande porto etrusco che è proprio simbolo di accoglienza, di integrazione degli stranieri, di luogo dove arrivavano da tutto il mondo, del Mediterraneo, dalla Grecia, dall'Oriente, i naviganti venivano accolti, venivano subito integrati, e quindi anche questa immagine di un porto aperto, ecco, io ci tengo molto, insomma, a sottolinearla, perché proprio come diceva l'assessore è un'immagine che può servirci in questo momento di contrapposizioni, di chiusure e di conflitti.
Perfetto, prima di tornare a dare la parola a Roberta volevo fare una piccola digressione. Io anni fa ho letto una notizia veramente sorprendente, molto divertente, che all'inizio di Roma, di quando Roma sconfisse gli Etruschi, la prima moneta coniata da Roma aveva come immagine una nave, come fosse la flotta romana. Piccolo particolare però era che Roma in quel periodo non aveva una flotta, ma copiò tale e quale la moneta dalla moneta etrusca, che invece una flotta ce l'aveva. Questa notizia mi ha sempre molto divertito, scusate, ma se non la dicevo adesso non l'avrei detta mai più.
Se per la cui, teneva dentro da anni. Aspettava l'occasione.
È l'occasione, sono anni che aspetto questa occasione, finalmente con la nostra etruscologa mi è stato possibile dire questa cosa. Ritorniamo seri.
Facciamo una cosa però, un fact checking, è vera questa cosa? Che dice, allora, Blasso,
io l'ho letta sul libro di Indro Montanelli da ragazzo, ancora me la ricordo, proprio cominciava così la storia.
Sì, diciamo che sono queste monete che si chiamano della serie della prora, che appunto hanno la prua della nave come modello, diciamo, come diciamo immagine. Però è chiaro che tutto questo evoca appunto dei rapporti tra culture che si svolgono anche per mare, quindi Roma è inserita in un circuito che è molto più ampio, tutto sommato.
Bene, bene, benissimo.
Beh, io volevo anche sottolineare un'altra cosa, in realtà, di tutto quello che stava dicendo prima la professoressa, cioè dell'attività portata avanti dagli studenti di archeologia della Sapienza e di tante altre facoltà in giro per il mondo, che questi stessi ragazzi, questa stessa freschezza di questi occhi, di questo entusiasmo nello scoprire questo luogo così unico come è Pirgi, il castello, la riserva di Macchia Tonda, questo sistema, no, che è stato creato in quel sito laziale, oltre questo si tengono delle visite didattiche durante tutto l'anno, diciamo nel periodo estivo, ecco, quando è possibile anche avere un certo comfort di clima e anche una lunghezza delle giornate, che sono portate avanti proprio dagli studenti di archeologia della Sapienza, e quindi grazie a questo a un finanziamento specifico di Regione Lazio, e quindi la possibilità anche attraverso questa freschezza, questo entusiasmo, anche le capacità di correlare tante situazioni, come diceva prima la professoressa, per esempio il tema dei porti aperti in un momento in cui si fa tanto parlare di porti chiusi,
di blocco navale
eccetera eccetera, e è bello sapere che nuove giovani generazioni che si interessano, preservano e accolgono persone a godere di questo meraviglioso patrimonio naturale, archeologico e paesaggistico.
Io consiglierei, se è possibile, visti i tempi della radio, dobbiamo andare al GR, se la professoressa ha pazienza qualche minuto di aspettare con noi, le diamo la parola appena torniamo in diretta. Lei ha tempo di restare con noi a qualche altro minuto?
Certo,
perfetto. Allora diamo la pazientissima nostra professoressa etruscologa e altre 7-800 qualifiche, ci ha aspettato molto gentilmente, rieccoci in diretta, bentornata.
Grazie.
Allora Roberta.
Sì, allora noi ci vediamo domani, professoressa. Intanto io la ringrazio per questa attività che sta facendo lei e la Sapienza, ovviamente, la sovrintendenza insieme a Regione Lazio, e tutti i vari appuntamenti si trovano sicuramente sul sito del Castello Santa Severa, del sito di Pirgi, Riserva Macchia Tonda, che è un sistema importante come ormai gli affezionati ascoltatori di Insostenibili hanno scoperto, e potranno trovare lei e tutti gli studenti sia della Sapienza che delle facoltà universitarie estere che vengono a godere e a professionalizzarsi su questo fantastico patrimonio che solo noi abbiamo.
Grazie professoressa, anche della pazienza di averci aspettato, e buon lavoro.
Grazie a voi e grazie all'assessore e alla Regione Lazio per l'attenzione che dà a questi progetti di valorizzazione, perché è veramente un supporto importantissimo per gli studenti, per l'università, per la sovrintendenza, ma direi proprio per tutta la comunità, ecco.
Assolutamente.
Grazie,
a domani. Allora, cara Roberta, i minuti non sono tantissimi, io non vorrei perdermi, oltre al bando, le buone notizie. Le vogliamo lasciare ancora in coda o possiamo dirle adesso?
In realtà anche il bando è una buona notizia.
E allora cominciamo dal bando.
Considerando questi tempi di inflazione, adesso mentre c'era il blocco tra TG e brano musicale, abbiamo visto un flash sulla televisione, l'inflazione è arrivata nel mese d'agosto nel sistema europeo al 9,1%.
Cosa che non succede veramente da decenni.
Da decenni, questo significa che ovviamente sulle tasche delle famiglie questo aumento dei costi su tutti i settori merceologici pesa un sacco. Allora noi come Regione Lazio abbiamo deciso di venire incontro il più possibile ovviamente alle famiglie che per esempio in questi giorni è partita di nuovo la scuola, tra lunedì, insomma ieri i bambini delle elementari, almeno nella scuola dei miei figli, sono ritornati in presenza, senza mascherine tra l'altro quest'anno, bellissimo, c'erano persone che io non mi ricordavo più neanche come erano fatte dopo 2 anni di mascherine, però a parte questo cosa che hanno riscontrato un po' tutti, noi abbiamo voluto aiutare le famiglie che si trovano ad affrontare tra le varie spese di settembre soprattutto la grande spesa del caro libri.
Il caro libri.
Con dei costi che quest'anno si aggirano dai 400 agli 800 euro a studente per l'acquisto dei libri, dei materiali didattici, vocabolari, queste cose qua. E ci siamo praticamente inventato il fondo rimborso libri scolastici, che è una misura da 20 milioni di euro di sostegno economico alle famiglie del Lazio, proprio per contrastare questo aumento del costo dei libri di testo. A beneficiare di questi intervento saranno gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e private paritarie del Lazio, che sono quelli poi interessati maggiormente dall'aumento dei costi, e il bonus consiste in un contributo economico una tantum per affrontare proprio le spese scolastiche delle famiglie che si trovano in difficoltà economiche, e servirà a rimborsare l'acquisto di libri sia nuovi che usati. Per avere il rimborso sarà necessario fornire una fattura, uno scontrino, insomma un certificato di pagamento come normalmente sia. Il valore del contributo è di 150 euro per la scuola secondaria di primo grado e di 200 euro per la scuola secondaria di secondo grado. Lo possono richiedere i genitori dei figli regolarmente iscritti a quest'anno scolastico, quindi 22-23, presso una scuola secondaria di primo o secondo grado nel Sistema Nazionale di Istruzione Pubblica e Paritaria con sede in Regione Lazio, e devono essere in possesso dei seguenti requisiti: il genitore richiedente essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio e possedere un indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro. Il bando sarà pubblicato il prossimo 1 ottobre sul sito www.lazioeuropa.it, dove sarà possibile trovare queste info che vi ho dato adesso e tutte le altre per partecipare, nonché le modalità appunto di
partecipazione. Quindi uno si fa dare lo scontrino perché magari i libri li sta comprando in questi giorni,
certo.
E poi dal 1 ottobre in poi si saprà come farsi rimborsare,
esatto.
Questo una tantum.
Esatto.
Beh, insomma, è una gran notizia, anche perché io che ho 4 figli, quindi sono passato veramente verso anni e anni di acquisto di libri quasi sempre usati quando quando posso, c'è questa specie di mafia delle case editrici che ti cambiano una foto, ti scalano due pagine e dicono no, questa ormai è la vecchia edizione, che sono identiche, e gli stessi professori poverini continuano a dire guardate va benissimo anche la vecchia edizione, ma i genitori che sono sempre un po' sballottati e spaventati dalle conseguenze dicono no, è meglio comprare quello vero, e ci campano veramente in maniera sporca, devo dire, veramente sgradevole, moltissime case editrici, se non uso un'espressione troppo forte, ma insomma la uso volentieri come plurigenitore.
Diciamo che come tutte le cose uno dovrebbe essere un pochettino meno speculativo e un pochettino più solidale nei confronti delle famiglie. È giusto aggiornare i libri, i metodi didattici, così, però insomma quando c'è veramente motivo.
Ogni anno forse un po' esagerato, anche poi vai a vedere dentro il libro, le notizie sono quelle, semplicemente uno scarto editoriale di pagina e pagina. Comunque, e questa effettivamente, anche se era un bando, avevi ragione tu, è un'ottima notizia.
Esatto, e quindi ci tenevo tantissimo a darle. Un'altra buona notizia invece, che non è un bando, però è una cosa di cui vado molto orgogliosa, è una conferma che ci ha dato ANIE Confindustria, che è l'Associazione Nazionale degli Imprenditori delle Energie Rinnovabili, relativa al primo semestre di quest'anno, quindi del 2022, questa è la notizia, e questa, cioè il Lazio è la prima regione d'Italia per crescita del fotovoltaico.
Accidenti, questa è davvero notizione.
Questa è davvero notizione, perché nella nostra regione fotovoltaico continua a crescere, la potenza installata nei primi sei mesi del 2021 è aumentata del 167%.
Accidenti!
Rispetto al 2020, e anche nel primo semestre di quest'anno figuriamo tra le prime regioni come nuova potenza installata con 142 megawatt. Sono dati appunto che emergono da questo rapporto ANIE Confindustria, che è stato diffuso l'altro ieri, quindi non ce la cantiamo e non ce la lodiamo da soli assolutamente, e che testimoniano tra l'altro che la strada che abbiamo intrapreso come assessorato alla transizione ecologica è quella giusta, in quanto i risultati sono che la nostra regione si attesta tra le prime nei paesi in termini di crescita e la prima nell'ultimo anno. È un trend positivo confermato anche dai dati del progetto Regions 2030, che è un panel di osservatori indipendenti che guardano lo sviluppo delle rinnovabili in varie regioni, che attesta che quindi come regione Lazio siamo prima regione in Italia per le autorizzazioni uniche emesse dal 2018 a oggi.
Beh, c'è di che essere veramente orgogliosi, hai ragione, e con questa bellissima notizia, che è veramente una bellissima notizia per la regione, per i cittadini, per l'Italia, per il mondo oserei dire, e senza fare troppo lo sborone come si dice a Roma, salutiamo la nostra amica fidata Roberta Lombardi, assessore alla transizione ecologica, alla trasformazione digitale della regione Lazio, e l'aspettiamo come sempre all'interno degli insostenibili, dentro gli inascoltabili, il prossimo venerdì, se tutto va bene. Grazie Roberta, buon
grazie
lavoro.
Grazie a voi,
a
buona settimana e buon weekend.